Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene, iniziamo stasera la seconda parte delle catechesi. Abbiamo visto martedì scorso i santi francescani con San Francesco e stasera iniziamo pillole di spiritualità. In cosa consiste questa 45 minuti che passeremo insieme, questa catechesi? Di fatto è una spiegazione della spiritualità, della teologia spirituale, quella che una volta veniva definita il corso di teologia ascetica e mistica, poi viene chiamata teologia della perfezione cristiana e oggi appunto viene definita teologia spirituale. Innanzitutto, per capirci subito bene nel modo di parlare, nel modo di agire, dobbiamo dare delle specifiche termini, delle specifiche condizioni per capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa è la vita spirituale. La vita spirituale viene opposta alla vita materiale e quando si parla dell'attività spirituale significa sia la vita soprannaturale come distinta dalla vita puramente naturale. In questo senso possiede la vita spirituale ogni anima in stato di grazia santificante, e anche per indicare la vita soprannaturale vissuta di una forma più piena ed intensa. Così parliamo di spiritualità o di uomo spirituale. Noi useremo sempre in quest'ultimo senso, perché quando parleremo di vita spirituale sarà sempre appunto questa vita soprannaturale vissuta in una forma più piena e intensa. Allora capite che diventa fondamentale che capire cos'è la perfezione cristiana. La perfezione cristiana è uno sviluppo che in un grado sempre maggiore noi riceviamo dal battesimo, cioè quando noi veniamo battezzati iniziamo questo cammino spirituale e nella nostra vita, grazie ai sacramenti, grazie alla preghiera, grazie alla catechesi, continuiamo ad andare sempre di più verso di Dio. Per cui c'è da distinguere ciò che è ordinario da ciò che è normale, perché spesso noi diamo per ordinario e per normale cose che infatti non lo sono, oppure per viceversa diamo per soprannaturale ciò che invece è semplicemente normale e naturale. Per cui lo straordinario e l'eccezionale, essendo a volte conveniente per la santificazione dell'anima e l'edificazione degli altri, non rientra nelle esigenze intrinseche della grazia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi spesso ci troviamo davanti a dei fenomeni, magari anche personali. Tutti abbiamo avuto dei momenti in cui la preghiera veramente ci ha riempito il cuore, che ci ha fatto sentire capaci di amare, che ci ha fatti sentire abbracciati e coccolati da Dio, ci aiuta proprio ad andare avanti nel nostro cammino spirituale. E a volte queste grazie che il Signore ci concede sono delle cose semplicemente normali. Il soprannaturale quando entra? Entra quando Dio agisce in modo totalmente gratuito. Cioè è un regalo, potremmo dire in un certo senso, un caso. Nel senso che Dio regala queste forze a persone senza una determinata motivazione. Non è che queste persone siano più brave o meno brave, perché spesso noi pensiamo che una persona dotata magari anche di qualche carisma particolare, no, possa essere più santa degli altri. Però pensiamo ad esempio anche alle visioni dei santi, no? Oppure alle apparizioni mariane. Non tutti i veggenti nel corso della storia sono stati poi dichiarati santi o venerabili o beati. Pensiamo all'apparizione della Madonna alla Salette in Francia. I due veggenti, Massimino e Melania, non sono né servi di Dio, né beati, né santi, ma sono semplicemente dalle persone che hanno visto la Madonna e hanno portato questo messaggio al mondo. E questo ci fa capire che allora nella vita spirituale non è importante avere dei doni straordinari, ma nella vita spirituale è importante vivere in modo straordinaria la normalità, perché il Signore a tutti dà la normalità, a qualcuno per suoi progetti, per suoi modi di pensare, dà quel qualcosa in più. Ma pensiamo che nella quasi totalità delle persone, appunto, questi fenomeni non ci sono. Purtroppo in questo periodo spesso si sente parlare di carismi, no? Anche in maniera assurdo. Uno che mi dice che ha il carisma dell'accoglienza, che ha il carisma del sapere sorridere alle persone. Non sono carismi. I carismi sono delle cose serie che vedremo più avanti nel corso di queste catechesi che faremo. E sono doni che lo Spirito Santo dà per la capacità stessa che lo Spirito Santo di procedere dal Padre e dal Figlio dà all'anima per il bene degli altri, perché ricordiamoci che normalmente i doni soprannaturali sono per gli altri e non per se stessi. Capite che allora anche le virtù che ci vengono date sono appunto virtù infuse in quanto intrinsecamente date in modo soprannaturale dallo Spirito Santo. Allora l'orazione, cioè la preghiera, diventa la chiave per entrare nel nostro cammino spirituale. E dobbiamo distinguere da un'orazione vocale, che appunto quando è compiuta principalmente con la parola e con manifestazione dello spirito interiore. Ad esempio la preghiera del rosario è una preghiera vocale, perché noi recitiamo la preghiera. La preghiera può essere anche mentale quando è compiuta dai soli atti interiori dell'intelletto, della volontà, e diventa addirittura una preghiera contemplativa quando procede per via di semplice intuizione della verità, al modo della conoscenza degli angeli. Allora capite che in questo cammino appunto di vita dobbiamo distinguere subito che cos'è l'ascesi da che cos'è la mistica. Per vita ascetica intendiamo quella fase della vita soprannaturale nel quale lo sviluppo della grazia si realizza mediante l'esercizio delle virtù infuse al modo umano e discorsivo, cioè è la parte che noi umani compiamo verso Dio. L'ascesi è il mettersi in cammino di conversione, la preghiera, la penitenza, e per penitenza non intendiamo subito le cose medievali, cilici, fragelli e robe del genere, ma il vivere bene quotidianamente, tutti i giorni, ciò che il Signore ci dà giorno per giorno. Perché a volte è molto più facile usare un cilicio o un flagello per un quarto d'ora che magari sopportare certe situazioni, no? Anche di malattia, di infermità, di scherno. Mentre per vita mistica intendiamo quella fase in cui lo sviluppo parte dai doni dello Spirito Santo. Per cui potremmo dire che l'ascesi è la parte umana che l'uomo, l'anima consacrata, non consacrata nel senso di religioso o religiosa, ma consacrata nel senso che data a Dio, nell'ascesi è l'uomo che va verso Dio, nella mistica è Dio che scende verso l'uomo. Capite che tutto ciò che riguarda allora la vita spirituale, la vita dello Spirito Santo, entra in questa ottica. E spesso purtroppo noi confondiamo le due cose, perché noi siamo convinti, e questo purtroppo succede spesso, che più preghiamo più potremo avere questi doni. Non è assolutamente vero, perché ci sono appunto, come dicevo prima nel caso della Salette, i due ragazzi, Melania e Massimino, vedono la Vergine alla Salette a 1800 metri in Francia, vedono la Madonna che piange, gli dà un messaggio e questi due ragazzi poi torneranno esattamente alla vita di prima. Melania si consacrerà suora, girerà poi un po' l'Europa del tempo a parlare della Madonna, e di Massimino più o meno si perdono le tracce perché ritorna a fare proprio la vita di prima. Allora cosa sono queste cose che possiamo definire lo Spirito Santo dà alle persone? Ci arriveremo con molta calma, perché per arrivare a parlare dei doni mistici, dei doni soprannaturali e dei doni naturali, ci vuole molto tempo. E partiamo allora a prendere le fonti. Chi parla di queste cose? Perché le fonti nella teologia, la teologia di fatto è una scienza, e di conseguenza le fonti sono fondamentali per capire quanto e come e dove noi possiamo fare riferimento. Sicuramente la teologia spirituale entra nel campo della teologia, per cui è per forza in relazione con la teologia dogmatica, cioè quella parte necessaria dello studio per capire come Dio è Dio in quanto tale. La Trinità dell'inabilità, scusatemi, mi sono perso un secondo, eccomi qua. La dottrina dell'inabitazione della Trinità nell'anima. La teoria della reintegrazione operata da Cristo nella natura umana decaduta dal peccato originale, della grazia di Cristo capo del corpo mistico. Cioè tutto ciò che riguarda i fondamenti della nostra fede, il dogma della nostra fede. La teologia spirituale sicuramente ha anche a che fare con la teologia morale, perché entra, appunto, grazie all'ascetica, ad andare verso Dio. E tutta quella serie di comportamenti, appunto questa è la morale, che ci fanno avvicinare sempre di più a Dio. Il mettere in pratica, diciamo, i 10 comandamenti, i comandamenti dell'amore, le beatitudini. E sicuramente la teologia spirituale entra anche nella teologia pastorale, cioè quella pratica della Chiesa in mezzo alla gente. Per pastorale si accende appunto proprio la scienza del pastore, che in mezzo alle pecore le guida verso, in questo caso, Dio. Allora chi meglio di i santi che hanno vissuto pienamente queste cose? Però vedremo che anche i santi vanno un po' sgrassati, perché spesso purtroppo noi diamo ai santi una capacità, una grandezza che non hanno, o meglio, hanno proprio perché hanno vissuto pienamente la loro umanità. Allora abbiamo come fonti, sicuramente dobbiamo partire da molto indietro. La fonte principale è sicuramente la Sacra Scrittura, dove sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento abbiamo il cammino dell'uomo. Basti pensare al libro dell'Esodo, no? Dove Mosè parte dall'Egitto col popolo, arrivando fino alla terra promessa. E questo cammino faticoso nel deserto, questa salita al monte, questo stare con Dio nella contemplazione, è paradigma, è simbolo, è segno di questa ascesi verso Dio. Dopo sicuramente la Sacra Scrittura, iniziamo con l'età patristica. Per età patristica intendiamo i primi scrittori, subito dopo gli apostoli, citati San Clemente d'Alessandria, il pastore di Erma, che è questo bellissimo libro scritto nel 140 d.C., in cui si parla proprio delle condizioni del ritorno a Dio. San Clemente, appunto citato, pensate, addirittura del 95 d.C., Clemente Alessandrino, 195 d.C., San Cipriano, 220 d.C., nei primi 3 secoli. L'età patristica va avanti, dal IV al VII secolo abbiamo la distinzione tra la Chiesa orientale e la Chiesa occidentale. Chiesa occidentale, naturalmente, abbiamo Sant'Ambrogio di Milano, dal 333 al 397 d.C., Sant'Agostino, 354-430, San Leone Magno, dal 440 al 461, San Benedetto, patrono d'Europa, dal 480 al 583, San Gregorio Magno, 540-604. Nella Chiesa invece orientale abbiamo santi magari più o meno famosi, perché sicuramente quelli citati fino adesso sono tutti conosciuti: Sant'Atanasio, 297-397, che nella vita di Sant'Antonio Abate si descrive la vita e quindi pure la spiritualità del patriarca dei monaci e dei cenobiti. È lui che mette nero su bianco, scrivendo, la vita dei primi monaci che insieme a Sant'Antonio nel deserto vivevano. San Basilio, dove scrive nella sua opera che lo Spirito Santo agisce nell'anima rigenerata da lui. Bellissima questa cosa. San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Climaco. Per arrivare poi al Medioevo, e si distingueranno appunto le varie scuole. Abbiamo una scuola benedettina, famosi in Italia, San Lorenzo Giustiniani, Santa Brigida di Svezia, Santa Ildegarda di Bingen. Abbiamo nella scuola domenicana San Domenico di Guzman, San Tommaso d'Aquino, il dottore Angelico. Di fatto tutta la teologia parte, arriva e ritorna a lui. Santa Caterina da Siena, andando nella Renania, abbiamo Meister Eckhart, Taulero, Susone, la scuola francescana con San Francesco d'Assisi, San Bonaventura, il grande antagonista in un certo senso di Tommaso d'Aquino. Tommaso d'Aquino dice che noi, capendo Dio, riusciamo ad amarlo. San Bonaventura ci dice invece che amando Dio riusciamo a capirlo. Sono queste proprio le due grandi scuole, tomista appunto di Tommaso e bonaventuriana. La Beata Angela da Foligno, questa mistica che muore nel 1309, dove descrive specialmente la trascendenza di Dio e i patimenti di Cristo. Santa Caterina da Bologna, che ci insegna i mezzi molto pratici per trionfare sulle tentazioni. Santa Veronica Giuliani, la grande mistica, cappuccina di Città di Castello, che nel suo diario parla di Dio, parla proprio della sua esperienza di Dio. La beata Maria Maddalena Martinengo, che nei suoi scritti ci porta a dire che l'anima è come un alambico che deve continuamente fare bruciare le graspe dell'uva, no? Come le definisce lei in questo italiano bresciano del Settecento, le graspe dell'uva per far salire a Dio il profumo del mosto. Oppure la scuola fiamminga, Tommaso da Kempis, famoso per il libro L'imitazione di Cristo, che tanti di voi hanno letto, e se non avete letto vi consiglio di leggere, un libro veramente molto bello, va letto con calma, va letto molto con calma, perché non è un libro da iniziare e finire come se fosse un romanzo, perché porta davvero a non capire più niente a un certo punto. Ma letto con calma, meditato, pensate, io ci ho impiegato quasi 10 anni a leggerlo, perché leggevo un pezzettino, lo lasciavo lì, magari stavo lì anche un anno o due, poi riprendevo un altro pezzettino e andavo avanti. Sicuramente un'altra figura bella è Santa Caterina da Genova, dove nel suo scritto ci parla della vita del purgatorio e ci dimostra, sempre appunto tramite queste visioni che lei ha, la teologia del purgatorio. Nell'età moderna, per moderna non si intende appunto quella di adesso, no? Ma il moderno è appunto il Cinquecento. Abbiamo la scuola benedettina ancora, la scuola francescana, la scuola domenicana. Ci sono sicuramente molte figure, tra cui appunto San Pietro d'Alcantara, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Roberto Bellarmino, Sant'Ignazio di Loyola, San Claudio della Colombier, che era il confessore di Santa Margherita Maria la Coque, la mistica del monastero delle Visitandine di Parrelle Moniale, a cui il Sacro Cuore appare dandogli tutta la teologia spirituale riguardo al Sacro Cuore di Gesù. Arrivando poi sempre più verso a noi, abbiamo altri autori, appunto, sto cercando quelli un po' più famosi, no? Arrivare appunto a Santa Maddalena de Pazzi, alla grandissima Santa Teresa di Gesù Bambino, che molto nella sua semplicità parla proprio di come il far bene le cose per Dio, no? Tornando un attimo indietro, abbiamo la grandezza di San Francesco di Sales, che nella Filotea, chiamata anche Introduzione alla vita devota, proprio è in sostanza un vero trattato di ascetica che ci introduce nella via purgativa e nella via illuminativa. Parleremo poi delle tre vie, unitiva, purgativa e illuminativa. Per cui tutti questi santi, no? Santa Giovanna di Chantal, la fondatrice delle monache visitandine, entreranno, ci porteranno sempre a capire, vedremo come poi davvero ogni santo ci dà una sua spiegazione, tutte conformano, ma ogni santo ha una specifica. Pensando, no? Ad esempio a San Francesco di Sales, è conterraneo perché è francese, appunto, e anche coevo a San Vincenzo de Paoli, e pur tutte e due dicendo l'importanza di stare con Dio, uno vede Dio, San Francesco di Sales, nella fare bene ogni cosa. C'è un bellissimo trattato, una lettera che ne parleremo più avanti nel corso delle catechesi, dove San Francesco di Sales dice che dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Sembra una banalità. E lui fa l'esempio, no, che la mamma non può fare la monaca di clausura, perché altrimenti non fa più la mamma. E la monaca di clausura non si può mettere a fare la mamma. Mentre San Vincenzo de Paoli, proprio questo amore per i poveri, che non è un amore per i poveri sociale, perché lui parla specificatamente nelle regole per i preti della missione, chiamati appunto anche lazzaristi, dice che i poveri vanno innanzitutto educati alla fede e poi assistiti. Questo purtroppo è una cosa che noi ci dimentichiamo sempre, perché noi vediamo nei poveri come coloro che ci fanno star bene l'anima, la coscienza. Ho un po' di peccatucci, c'è un povero, gli allungo il mio 5 euro, il mio 10 euro, il mio quello che è. Io sono contento perché ho fatto il bene e tutto finisce lì. E invece i santi, San Vincenzo de Paolo ci dice che prima di tutto dobbiamo portargli Cristo, poi da mangiare, da vestire, proprio perché in lui vediamo Cristo. Capite che c'è una bella differenza. E purtroppo a volte un po' ci dimentichiamo che la Chiesa non è la Croce Rossa, perché la Chiesa deve portare Gesù Cristo. Abbiamo poi tutta la spiritualità del San Luigi Grignon de Montfort sulla Vergine Maria, il trattato La vera devozione alla Vergine Maria, anche questo è un libro sicuramente che va letto una volta nella vita. Un libro che magari sotto alcuni aspetti adesso è un po' datato, alcune espressioni quando si dice di essere schiavi della Vergine Maria, magari al giorno d'oggi ci fa un po' raddrizzare le orecchie. Sant'Alfonso Maria da Liguori, che è proprio un grande, ho definito il patrono della teologia morale, e ci portano poi sempre San Filippo Neri, no? La sua semplicità nel 500. San Paolo della Croce, tutti questi santi, Santa Gemma Galgani che muore nel 1903 e ci porta proprio a capire come l'ascetica è fatta nella semplicità. Parleremo di Santa Gemma Galgani perché arriva, pensate che addirittura nei suoi diari arriva a litigare pesantemente con Gesù dicendogli: ecco, ti sto chiedendo questa grazia da tanto tempo e tu non me la vuoi concedere, però pretendi che tutte le volte che tu vuoi apparire io devo essere lì subito a correrti dietro. Arrangiati, adesso appari che io non mi giro più neanche a guardarti. E questo ci fa capire come davvero la santità è questo stare con Dio. Noi purtroppo tante volte vediamo la santità come queste anime lì, no? Un po' braccia aperte, sguardo perso. Invece vediamo come i grandi mistici nella Chiesa sono le persone molto concrete. Nel Novecento toccheremo sicuramente quattro grandi figure: la serva di Dio, scusate, Consolata Bretone, Clarissa Cappuccina, quella che istituisce quella che è definita la piccolissima via. Probabilmente avete sentito questa giaculatoria, no? Gesù Maria, salvate, vi amo, salvate le anime. E appunto è lei. E lei faceva tutto, qualsiasi cosa, dal cucire con la macchina da cucire, a lavare i piatti, tutto con questa frase: Gesù Maria, vi amo, salvate le anime. Un'altra figura che nel Novecento sicuramente dovremmo prendere in considerazione proprio per la sua grandezza immensa, penso che sia forse una delle più grandi figure mistiche del Novecento, è San Pio da Pietrelcina, dove oltre la parte caritativa, pensiamo solo a cosa costruisce San Giovanni Rotondo, quella casa sollievo della sofferenza, ha comunque delle esperienze mistiche molto alte. Aveva un concentrato veramente di esperienze mistiche impressionante. Un'altra figura che vedremo è Papa Giovanni XXIII, che che nella sua semplicità dava di quelle perle di saggezza che veramente ispirate dal cielo. Lui diceva che un giorno senza la preghiera è come il giorno senza sole. E qua c'è appunto questa frase molto semplice, molto contadina, no? Ci fa capire davvero come dobbiamo metterci alla scuola del Signore, perché la preghiera è la luce che illumina la nostra vita. E sicuramente Santa Faustina Kowalska, che di fatto non farà altro che rivedere la devozione al Sacro Cuore iniziata nel 1500 con il beato Tommaso d'Aulera, un cappuccino bergamasco che nel suo libro Fuoco d'Amore parla del Sacro Cuore anticipando Santa Margherita Maria la Coque. Per cui vedete come tanti sono i rami di questo albero della teologia spirituale che si aprono e ci portano davvero a capire di più Dio. Vedremo poi sicuramente dopo tutta una parte più introduttiva, perché, ripeto, è fondamentale perché dobbiamo dare un fondamento. Non possiamo dire prega perché ti fa bene. È vero, io posso dire pregati perché ti fa bene, ma posso dire prega che ti fa bene perché io ho sperimentato che la preghiera a me fa bene. Mi spiego meglio. Se io sono stato in un posto, ad esempio, sono stato a Roma. E a Roma dico che è bello, visto il Colosseo, no? Quando si torna da un viaggio siamo tutti di solito sempre molto gasati, che bello, c'era questo, quell'altro, ho detto questo, ho detto quell'altro. E allora la mia testimonianza diventa credibile. Noi smettiamo di essere credibili quando vendiamo, tra virgolette, cose di cui noi non sappiamo. E vedremo come allora tutte le devozioni che nascono nel corso di 2000 anni, no? La devozione al Sacro Cuore, la devozione Cuore Immacolato di Maria, la devozione a San Giuseppe, sono tutte devozioni che nascono normalmente in seguito a delle piccole o grandi rivelazioni. Queste cose noi le toccheremo, ne parleremo, ma la cosa su cui proprio voglio parlare in queste catechesi è proprio lo stare davanti a Dio, come l'anima deve stare davanti a Dio, che è bellissimo. È in stampa in questi giorni il libro che ho sistemato, tratto dagli scritti della Beata Martinengo, in cosa è consistito il lavoro. La Beata Martinengo vive a cavallo tra il 1600 e il 1700, per cui nei suoi scritti sono appunto scritti nell'italiano dal 1600-1700, con molte frasi in latino e parecchie frasi in bresciano. Allora ho cercato di tradurre in lingua corrente il Trattato dell'Umiltà, ovvero le prerogative dell'anima umile, perché dà veramente di quelle perle su come stare davanti a Dio. E questa cosa un po' noi ce la dimentichiamo. Io qui in santuario a volte vengo un po' cacciato di essere cattivo perché riprendo la gente che parla, a volte anche magari in modo un po' sgarbato. Ma noi purtroppo ci dimentichiamo di essere la presenza di Dio. Quando siamo in chiesa, noi siamo alla presenza di Dio. Pensate che nell'Esodo, Mosè, scendendo con le tavole, Dio dice di costruire la tenda del convegno, perché lì si possa parlare a tu per tu con Dio. Noi abbiamo questa grazia che in ogni chiesa in cui è presente il Santissimo Sacramento, noi possiamo parlare a tu per tu con Dio e ce ne dimentichiamo. E questo ci fa capire come davvero dovremmo cambiare davvero il nostro modo anche di stare in chiesa. Siamo la presenza di Cristo, siamo la presenza di Dio. E noi siamo lì a parlare delle patatine fritte o dell'arrosto o del fatto che al centro commerciale ci siano gli sconti. Questo purtroppo è una cosa che noi ci dimentichiamo, ci abituiamo. Infatti spesso, se siamo molto attenti, sono proprio le persone che sono sempre in chiesa che fanno casino in chiesa, perché sono abituate. E non c'è niente di più brutto che abituarsi a stare con Dio, perché perderemo quella freschezza, perderemo quella gioia, perderemo quella pace che ci fa dire: Signore, sono qui davanti a te. Che è bellissimo. È la preghiera contemplativa. Signore, sono qui davanti a te perché ti amo. Questa è la preghiera contemplativa. E come posso io mettermi davanti al Signore a dire: Signore, sono qui davanti a te, quando tre panchine più avanti di me c'è gente che parla, c'è gente che ride, c'è gente che scherza, e ciao come stai, mamma come sei bella, guarda quanto tempo che non ci vediamo. Come puoi permettere a un'anima di mettersi cuore a cuore con Dio con tutto questo baraonda che ci gira intorno? Allora vedete come sembra inutile magari allora parlare di teologia spirituale, e infine vediamo che proprio la teologia spirituale deve trasformare il nostro modo di essere, il nostro modo di porci. Spesso dico che se ci dovesse invitare, non so, la regina d'Inghilterra a bere il tè alle 5, che fa molto inglese, no? Noi andremo dalla parrucchiera, andremo a comprare i vestiti nuovi, andremo a fare la doccia, andremo a fare tutto quello che dobbiamo fare, no? E a volte noi ci presentiamo in chiesa senza neanche pensare di essere in chiesa. Non dico che bisogna andare dalla parrucchiera per andare in chiesa, però il nostro modo di essere, il nostro modo di stare davanti a Dio. È curioso quello che l'angelo della pace dice ai tre pastorelli a Fatima, no? Insegna quella preghiera, mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amano. E riprende i pastorelli perché non si inginocchiavano con la testa fino a terra, perché siete alla presenza di Dio, state pregando davanti a Dio. Pensate quante volte, non guardiamo agli altri, perché questo è giudicare, ma quante volte noi in chiesa, come siamo vestiti, come ci comportiamo, come ci muoviamo, quanto rumore facciamo. Entra una persona in chiesa, ci giriamo a vedere chi è. Allora capite come davvero questo corso della teologia spirituale possa davvero aiutarci a entrare sempre di più in Dio. Appunto l'ascesi, che è il morire lentamente a se stessi, perché morendo noi stessi, non nel senso depressivo del termine, ma nel senso delle nostre passioni, dei nostri peccati, del nostro modo di agire magari malsano, lasciando questo vuoto, Dio riempie di sé. Tutti noi vorremmo essere cuore a cuore con Dio, e per essere cuore a cuore con Dio bisogna camminare. Non possiamo pretendere che Dio lo faccia, noi dobbiamo mettere la nostra parte, e l'innumerevole schiera dei santi ci dimostra proprio questo, che non c'è un modo solo per stare cuore a cuore con Dio, ma ogni modo singolare di ognuno di noi può portarci ad essere a cuore con Dio. Allora diventa importante quello che un teologo contemporaneo degli anni 50, padre Garrigou Lagrange, scrive: teologia significa scienza di Dio, e si distinguono la teologia naturale, che conosce Dio con il solo nome della ragione, e la teologia soprannaturale, che procede dalla rivelazione divina, ne esamina il contenuto e deduce le conseguenze della verità di fede, appunto l'ascetica e la mistica. Questa teologia soprannaturale si dice dogmatica in quanto si occupa dei misteri rivelati principalmente dalla Santa Trinità. In questo modo noi continuiamo il nostro cammino, questo cammino che ci porta ad essere sempre di più con Dio. E in questo corso cercheremo proprio di entrare nel cuore di Dio. Capite che è una cosa altissima, è una cosa impossibile, ma non infattibile, è fattibile, perché davvero continuando nel nostro cammino noi riusciamo ad arrivare a Dio. Allora diventa questa definizione: la teologia spirituale si basa sui principi della rivelazione divina e sull'esperienza dei santi, studia l'organismo della vita soprannaturale, spiega le leggi del suo progresso e del suo sviluppo, e descrive il processo che seguono le anime dagli inizi della vita cristiana fino al vertice della perfezione. È proprio questo che noi cercheremo di fare. Partiremo da noi, partiremo dal nostro battesimo, dalla nostra esperienza, per arrivare a Dio. Qualcuno potrebbe obiettare che sono pazzo, ma basta semplicemente leggere l'Antico Testamento. Persone come Mosè, come Giosuè, Isacco, Abramo. Pensate a Abramo che viene chiamato da Dio a lasciare tutto e partire, e lui lo fa. E di fatto noi abbiamo la storia di Abramo che parte, esce da Ur dei Caldei, il sacrificio di Isacco, e tutto il cammino. Pensiamo agli apostoli, quante volte nel Vangelo si dice che gli apostoli non avevano capito quello che stava succedendo. Noi purtroppo pensiamo di capire tutto subito e immediatamente, invece proprio piano piano. Piano piano noi riusciremo a arrivarci. Questa rivelazione divina nell'esperienza dei santi, che è fondamentale. Purtroppo tante volte noi santi adesso non li consideriamo più. Questo è frutto anche un po' dalla protestantizzazione, diciamola così, in cui a volte si mette per banale la vita dei santi, la vita della Madonna, la vita delle devozioni. Certo, a volte ci sono certe devozioni che fanno veramente perdere la fede, la speranza e la carità. Però tutte le devozioni nascono proprio per avvicinare a Dio. Pensiamo ad esempio alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, no? Che parte proprio per i farci innamorare di Dio che è amore. E il cuore appunto è quello che ci aiuta a incarnare la vita di Dio. Le vite dei santi allora ci aiuteranno proprio a questo, ci riusciranno a vedere come alcune persone che la Chiesa riconosce appunto sante, cioè riconosce, usiamo un termine commerciale che potrà far sorridere qualcuno, prodotti finiti dallo Spirito Santo, ci portano. Per cui le biografie che scrivono, le autobiografie, scusate, gli scritti sono fondamentali, perché più si avvicini alla fonte, più la verità è vera. Allora, qual è il fine di tutto questo lavoro? Il fine di questo lavoro è la gloria di Dio. Noi sappiamo che nella vita cristiana possiamo assegnare due fini, un fine ultimo e un fine prossimo. Il fine ultimo è dare gloria a Dio. I santi facevano le cose per dare gloria a Dio, non per farle per se stessi. Purtroppo noi anche nella Chiesa vediamo tante persone che fanno tante cose belle, ma le fanno per se stesse, non le stanno facendo per Dio. E dall'altra parte, il secondo, cioè il fine prossimo, è la nostra santificazione. Perché lo Spirito Santo, agendo in noi, continua l'avvento del regno di Dio. Allora capite che la nostra vita intima, la nostra vita spirituale appunto, porta ad essere la Chiesa sempre più ricca. E qui capiamo quello che si dice come la santità del singolo diventa appunto la santità della Chiesa, no? La santificazione della nostra anima non è quindi il fine ultimo della vita cristiana. Sopra di essa sta la gloria della Santissima Trinità. E questo è da ricordarselo. Pensiamo a quelle persone che dicono che pregano quando se la sentono. Hanno confuso i due fini. Il fine ultimo è la gloria di Dio, non è che io stia bene. Capite la differenza? È una differenza abissale. E tante volte noi quella cosa qui ce la dimentichiamo. Dio non ascolta le mie preghiere. Può essere che Dio non stia ascoltando, tra virgolette, le nostre preghiere proprio perché non è per la gloria di Dio, ma per noi stessi. Allora, in che cosa consiste questo cammino che noi facciamo verso di Dio? Dopo la glorificazione di Dio, naturalmente, si propone la santificazione della nostra anima. Allora, la domanda principale che noi ci facciamo è: in cosa consiste la santità? Cosa è la santità? Chi è il santo? Il santo altro non è colui che nell'unione con Dio conforma la volontà di Dio a se stessi, diventando di fatto un altro Cristo, configurandosi con Cristo. Allora, noi saremo santi nella misura in cui viviamo la vita di Cristo. Oppure, meglio, nella misura in cui Cristo vive la sua vita in noi. È bellissimo, eh? Noi purtroppo tante volte ce le dimentichiamo quelle cose qui. Colpa anche dei preti, frati e suore che non ne parlano più molto di queste cose. Allora, dalla prossima incontro inizieremo proprio a fare questo cammino di identificazione in Cristo e di permettere a Cristo di vivere dentro di noi. Perché la preoccupazione del cristiano deve consistere nella volontà di vivere la vita di Cristo, nell'incorporarsi a Lui, nel lasciar circolare attraverso le sue vene, senza frapporre ostacoli, la linfa vivificante di Cristo. La vita del trancio dipende dall'unione alla vite. Io sono la vite e voi i tralci. Dobbiamo essere inchiodati, in senso buono, sulla croce con Cristo. E per far questo ci vuole fare tanta 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 strada. Allora capite come anche spesso noi ci dimentichiamo quando facciamo certe esperienze, ma anche di qualche pellegrinaggio, ho sentito tanto Gesù, ho sentito tanto la Madonna, tante persone che vengono qui anche in santuario da noi dicono che qui si riesca a pregare meglio, che la messa sia più sentita, che se c'è questa presenza di Maria che ti abbraccia in cripta, sono tutte cose che sento spesso dire dai pellegrini che vengono. Che sono cose bellissime, sono cose vere, ma devono portarci a Dio, non a noi stessi. Capite allora come il santo è diverso da quello che fa il santo? Noi magari vediamo persone che fanno i santi, si atteggiano a santi, ma che santi non lo sono, perché tutto fanno per la gloria di se stessi e non per la gloria della Trinità, come dicevamo prima. Non mi dilungo andando oltre perché è già 41 minuti che sto parlando e nel prossimo incontro inizieremo proprio allora a parlare del mistero di Cristo, Gesù che è Cristo e è la via, la verità e la vita. Senza di questa base noi non possiamo entrare a capire fino in fondo la realtà di Cristo. Il corso poi, dopo aver parlato di Cristo, appunto entrerà nel vivo con le virtù della fede, le virtù morali, con la mortificazione, la penitenza, la preghiera, l'orazione, i vari tipi di orazione e arriveremo anche tra un bel po' a parlare appunto dei mezzi per arrivare a Dio, che sono appunto dati dalla vita contemplativa, i doni mistici che Dio ci dà. A qualcuno, e i santi non sono tutti mistici, per fortuna, ci sono tanti santi normali, come li definisco io, che magari fanno meno cinema rispetto a un Padre Pio o una Gemma Galgani, però portano avanti con la spiritualità dell'ordinario. Pensiamo a Santa Gianna Beretta Molla, che da buona madre dà la vita per la figlia. Pensiamo alla beata Eurosia Fabris Barban, questa madre di famiglia, comunemente chiamata Mamma Rosa, terziaria francescana che vive a Vicenza nei primi del Novecento, che ha fatto semplicemente la mamma, accogliendo tutti quelli che trovava in giro, portandoli a casa sua perché diceva che un piatto di minestra o un uovo saltano sempre fuori. E allora chiediamo proprio la grazia al Signore che ci aiuti in questo cammino, ci porti a essere sempre di più come Lui ci vuole e soprattutto che questo cammino di ascesi ci possa portare all'unione con Dio, questo stare cuore a cuore con Dio, questa bellissima espressione che anche la venerabile Gabrielle Bossis, anni 50, terziaria francescana, pensate, regista di teatro, che aveva queste locuzioni interiori che una volta lei stava andando in America su una nave, no? E passeggiava sul ponte e si ferma appunto alla balaustra del ponte della nave a guardare l'oceano e nel cuore le nasce spontanea questa preghiera, no? Dice nel suo scritto che mi mise a recitare un Pater Ave Gloria e sentì nel suo orecchio Gesù che gli diceva grazie, perché in questo luogo nessuno aveva ancora pregato. Vedete come poi di fatto La spiritualità è fatta di dolcezza, è fatta di stare con Dio e è fatta di rinuncia di se stessi per lasciare posto a Dio. Pace e bene, ci sentiremo poi per il primo martedì del mese per le vite dei santi e parleremo di Santa Chiara. Finiamo recitando appunto un gloria allo Spirito Santo perché ci porti ad essere sempre di più conformi a Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e dei Beati Giacinto e Francesco, che ieri abbiamo ricordato nella memoria liturgica, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.